Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati, ma soprattutto un ben ritornato tra di noi, lo voglio dare questa mattina al professor Giorgio Binelli.
Buongiorno, grazie, professore. Grazie Miriam, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
La ringrazio di essere qui con noi e voglio ricordarvi anche che il professore è docente presso l'Università dell'Insubria Varese e insegna genetica del verde delle piante.
No, genetica, basta, fine.
Basta così.
Genetica generale.
Però ci eravamo lasciati la volta scorsa parlando di piante.
Parlando di conifere,
parlando del famoso abete rosso, di quegli abeti anche che sono caduti grazie purtroppo a quelle folate di vento che avevano un po' dell'incredibile. Professore, abbiamo parlato delle conifere, dell'abete rosso. L'abete rosso è una pianta facilmente coltivabile.
Sì, assolutamente sì, anche se spesso viene coltivata in condizioni di dove non sarebbe opportuno coltivarla.
Cioè?
Credo che avessimo già fatto il discorso la volta scorsa del fatto che l'abete rosso è stato usato per il rimboschimento dell'Appennino,
sì,
dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che però non va tanto bene perché appunto l'abete rosso ha un apparato radicale che non va tanto in profondità,
quindi
delle ragioni per cui ne sono caduti tanti. E quindi sull'Appennino, che è un scosceso e franoso, diciamo, non è che sia la pianta migliore, l'albero migliore da pensare per il rimboschimento. Ma soprattutto si vedono, per esempio, tantissimi abeti rossi nei giardini, parchi, giardini. Adesso qui, camminando per Varese, si vedono tantissimi abeti rossi. E tutti non stanno, non sono molti quelli che stanno bene, ecco, si vede proprio dall'aspetto.
Ma perché non hanno il loro ambiente?
Perché non è probabilmente il loro ambiente naturale corretto, perché per esempio l'abete rosso ha bisogno di terreni calcarei e meno dei terreni diciamo più granitici, eccetera, eccetera. Infatti c'è una storia molto interessante circa il ripopolamento delle Alpi da parte dell'abete rosso dopo l'ultima glaciazione, perché l'ultima glaciazione, di cui abbiamo già parlato in riferimento alla biodiversità europea sotto altri aspetti, è terminata, diciamo, l'ultimo massimo glaciale c'è stato all'incirca 12.000 anni fa, e quindi dopodiché i ghiacci hanno cominciato a ritirarsi, lasciando quindi spazio alle specie animali e vegetali di recuperare il loro areale, anche se non quello originale, ma di recuperare il loro areale. Credo che avessimo già fatto il discorso delle zone rifugio che si erano, forse no, non mi ricordo.
No.
Allora, comunque, quando c'era stata la glaciazione, adesso molto rapidamente riassumendo, diciamo, i ghiacci avevano coperto fino a tutte le isole britanniche, tutta la Scandinavia e la parte a nord delle attuali Germania e Polonia, quindi diciamo il clima era più freddo e abbastanza, e oltretutto dove c'era la copertura ghiacciata ovviamente non era adatto per la vita. Anche se le temperature medie, poi in realtà, come questo mi ricordo che l'abbiamo già detto, non erano poi tantissimo inferiori a quelle di adesso. Teniamo conto che durante la glaciazione la temperatura media era di soli, tra virgolette, 5 gradi in meno di quella che abbiamo adesso in Europa.
Non sono moltissimi, ma sono significativi.
Sono significativi, tant'è vero che, parlando appunto dei cambiamenti climatici, nella comunità scientifica c'è un accordo nel ritenere che verso la fine del secolo ci sarà stato un aumento medio delle temperature tra i 2 e gli 8 gradi. Facendo la media tra 2 e 8 viene esattamente 5, quindi noi potremmo ritrovarci nel giro di poche decine di anni con uno sbalzo termico confrontabile con quello che c'è stato in 12.000 anni dall'ultima glaciazione ad adesso. E questa appunto è una causa di preoccupazione, appunto, perlomeno.
Indubbiamente.
Comunque sia, appunto, all'epoca, essendoci questa muraglia di ghiaccio che arrivava fino a latitudini relativamente basse, le specie animali e vegetali ovviamente si erano dovute contrarre, erano scese verso sud. Per cui praticamente erano scese dove? Nelle tre grandi penisole dell'Europa, quindi nella penisola iberica, nella penisola italica e nella penisola balcanica. Infatti, come amo sempre scherzare con gli studenti, erano andati in Spagna, in Italia e in Grecia al mare a fare le vacanze al mare. E quindi da lì. Poi, quindi, cos'è successo? Che poi, quando i ghiacci hanno cominciato a ritirarsi, le specie animali e vegetali hanno cominciato a espandere il loro areale verso nord.
Certo.
Allora possiamo immaginare che dalla Spagna, appunto, per restare in metafora, dalla Spagna i Pirenei non rappresentano una grossa barriera, anche perché nelle zone verso il mare sono, non formano una barriera, un ostacolo all'espansione delle specie. Quindi i Pirenei non hanno costituito una barriera e quindi le specie dalla penisola iberica hanno potuto ridiffondersi passando attraverso la Francia, e l'attuale Francia ovviamente, e quindi riconquistare l'Europa. Lo stesso dicasi per le specie che si erano rifugiate nella penisola balcanica, perché nella penisola balcanica anche lì non ci sono grandi barriere, diciamo, con andamento est-ovest che blocchino il passaggio, e quindi anche da lì hanno riconquistato l'Europa centrale, diciamo, quello che attualmente è l'est europeo. Il problema ce l'hanno avuto le specie che erano finite in Italia, perché invece le specie italiane si sono trovate le Alpi.
Una bella barriera.
E le Alpi sono tuttora una barriera insormontabile. Dico tuttora perché sono noti diversi casi di specie che tra Ventimiglia e Mentone sono diverse e non riescono a mescolarsi, perché appunto le Alpi, come magari sa chi è passato da quelle parti, arrivano fino al mare con altezze abbastanza consistenti. Le Alpi marittime sono delle grandi montagne, e quindi diciamo le specie italiane, tra virgolette, si sono trovate la barriera delle Alpi, per cui molte, moltissime, quasi tutte, non sono riuscite poi a invadere l'Europa. Questo è uno dei motivi, non l'unico, è uno dei motivi per cui l'Italia è quello che viene chiamato un hotspot, un centro di biodiversità. Infatti in Italia sono presenti più specie endemiche, cioè che si trovano solo in Italia e non nel resto dell'Europa o nel resto del mondo, che in qualunque altro paese europeo. In particolar modo le Alpi sono un grandissimo serbatoio di biodiversità. Esistono tantissime specie alpine endemiche come in nessun'altra parte del mondo, in particolar modo nelle Alpi marittime.
Ecco, professore, questo diciamo muoversi, no, da una parte all'altra in parecchi secoli di tempo, e lo studio che vi è stato fatto, perché lei ce l'ha spiegato molto bene, quindi c'è voluta molta attenzione per arrivare a capire e poi a spiegare, no? Questi movimenti,
sono stati, questi studi sono stati fatti essenzialmente sia dal punto con analisi dal punto di vista classico botanico e zoologico, ma ultimamente ormai sono passati, diciamo, un paio di decenni anche qui, se non 30 anni, che si è cominciato a utilizzare lo strumento genetico, e quindi grazie al confronto tra le popolazioni a livello europeo è stato possibile ricostruire la storia antica, la storia passata delle varie specie.
Certo. Ecco, questi invece i cambiamenti che sono in atto attualmente, e mi sembra che non possiamo smentire, no? Ci sono, va bene, teorici che dicono che non è vero, questi cambiamenti sono sempre avvenuti nel passato, e fino qui è vero, perché quello
è vero,
che lei ci ha detto
ci sono stati. Il problema
però
di adesso è la velocità quale questi avvengono, perché appunto dicevamo, pensate che in una foresta l'espansione è di circa 100 metri l'anno. Adesso sto citando memoria, potrei sbagliarmi, la prossima volta porto i dati precisi. 100 metri l'anno, quindi un chilometro 10 anni, 10 chilometri al secolo, 100 chilometri al millennio, forse un pochino di più. Però, come dicevamo, appunto, gli alberi hanno avuto 12.000 anni per abituarsi, diciamo, per spostare il loro areale in maniera da far fronte a un innalzamento della temperatura di 5 gradi. Se adesso l'albero si trova a dover confrontare un aumento ulteriore di temperatura di altri 5 gradi, ma nel giro di 50-60 anni, l'albero non ce la fa, perché la sua velocità di dispersione non è compatibile, cioè non gli consente di salire a nord, per esempio, per una specie di ambiente freddo come l'abete rosso. L'abete rosso cercherebbe di andare a nord in questo momento, perché aumenta la temperatura, specialmente nel Mediterraneo, però la sua velocità di dispersione non glielo consente. Quindi l'abete rosso dovrà, nel caso sfortunato che il cambiamento climatico non venga invertito, insomma non si corra un po' ai ripari abbastanza presto, l'abete rosso si troverà a dover confrontarsi con condizioni climatiche per le quali non si è adattato con il patrimonio genetico che ha adesso. Ora, nessuno esclude che magari nel suo patrimonio genetico ci sia la possibilità di vivere bene anche con una temperatura media di 5 gradi più alta, ma nessuno ci garantisce che questo ce l'abbia, per cui potremmo trovarci di fronte a una serie di estinzioni di massa di specie che non ce la fanno ad abituarsi a mutate condizioni climatiche in così breve tempo, appunto, diciamo, perché chiaramente le condizioni climatiche sono cambiate tantissime volte nel corso della storia. Il problema in questo caso è la velocità alla quale queste avvengono.
E questo è abbastanza impressionante, direi, perché si perderebbe poi tutto sommato un patrimonio, un grosso
beh,
patrimonio.
Beh sì, assolutamente, come io
perché,
amo...
Perdoni, ci sarà anche l'improbabilità che al posto di una tipologia di pianta tipo l'abete rosso possa avere il tempo di formarsi in un'altra che abbia altrettanto resistenza, capacità di adattarsi.
Esatto, ma per esempio adesso si parla per esempio di specie invasive, no? Ma molte specie, specialmente quelle mediterranee, stanno ampliando verso nord il proprio areale di distribuzione. Per esempio, adesso una cosa che fa sempre molto spettacolo dire, fa sempre molto colpo, è la vite. La vite sta salendo, tant'è vero che, questa è la cosa divertente, diverse case produttrici di champagne hanno comprato terreni in Inghilterra per piantarci il Pinot Nero, lo Chardonnay e il Pinot Sommier, perché pensano che in un futuro, tra poco, la temperatura anche nelle isole britanniche sarà quella giusta per produrre lo champagne. Quindi fra un po' avremo lo champagne di Birmingham.
Professore, pensano, ma se lo pensano perché c'è qualcosa di attendibile,
sì,
altrimenti
assolutamente,
cioè,
sì.
Comprare dei terreni sono investimenti a lunga scadenza, quindi impegni non da poco. Quindi vuol dire che gli studi danno questa
assolutamente sì,
futura.
Perché poi quando si arriva ai soldi vuol dire che c'è sempre qualcosa di certo dietro, quindi un investimento non viene mai fatto senza avere una certa certezza.
Esatto, proprio a questo tendevo. Capite bene, carissimi ascoltatori, ascoltatrici, quanto è complesso, no? Lo studio che vanno facendo i nostri docenti su quelli che definiamo cambiamenti climatici, alle volte lo definiamo senza una vera e propria coscienza di ciò che sta accadendo, ci sta accadendo intorno, mentre invece le cose si sanno.
Sì.
L'importante è parlarne.
Assolutamente, sì.
L'importante è parlarne. Senta, professore, ci concediamo una breve pausa, perché a proposito sempre di queste bellissime, meravigliose piante, no? Sono legno, quindi quanto è stato usato, quanto si userà ancora e se dovessero sparire cosa succederà? Restate con noi,
musicale.
A tra poco.
Scuse ho inventato io, pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante, non volevo così ritrovarmi già grande. Gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ma ora voglio di più, una storia importante. Quello che sei tu, forse sei tu. Chi sei? diventi cieco, ti nascondi, poi ritorni.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, insieme al professor Giorgio Vinelli, che ci sta appunto parlando della preziosità delle piante tutte, non solo l'abete rosso, ma tutte.
Assolutamente.
Però siamo partiti dall'abete rosso perché l'abete rosso poi ha una
caratteristica.
Perché
è una specie particolarmente studiata, l'abete rosso, per la sua importanza ecologica ed economica. Infatti l'abete rosso è una pianta, quello che si dice in ambito ecologico, è una pianta dominante. Cioè dove si forma la foresta di abete rosso, l'abete rosso diventa la specie predominante, anche perché appunto essendo piante maestose, proprio come si suol dire, possono arrivare anche a 30-35 metri di altezza, quindi sono dei grandi alberi e oltretutto formano una piantagione di abete rosso, un bosco di abete rosso, diciamo blocca la crescita di qualunque altra pianta perché si prende tutto il nutrimento, sia a partire dalla luce solare che tutto quello che c'è nel terreno, per cui si parla di specie dominante, infatti e sono dei boschi dall'aspetto molto cupo. Non so se hanno già fatto il gioco di parole sulla foresta nera. La foresta nera si chiama foresta nera perché è fatta di abeti rossi, che sono verdi scuri. Ecco, quindi è questo, così abbiamo toccato tutti i tre colori. Ecco, per cui si conosceva, tornando all'abete rosso, al discorso delle popolazioni che si erano rifugiate nel sud Europa, per l'abete rosso erano note tre popolazioni rifugio. Una che si trovava nelle Alpi Dinariche, quindi subito a est, diciamo, nell'attuale Slovenia, mettiamola così, una nei Carpazi, quindi diciamo al confine tra Cecoslovacchia e Ungheria, e una nella pianura sarmatica. Giusto per gli ascoltatori, immaginatevi dov'è adesso Mosca, ecco, all'incirca. E quindi durante la glaciazione l'abete rosso era rimasto solo lì. Partendo da lì poi ha ricolonizzato tutta l'Europa, specialmente l'Europa centrale e la Scandinavia, che come sappiamo sono appunto i paesi di elezione dell'abete rosso. Ma partendo da quello delle Alpi Dinariche c'è stata la colonizzazione anche delle Alpi, quindi a partire dalle Alpi orientali, quindi dalle Alpi Giulie, in un movimento verso ovest. E in particolar modo mi piace ricordare, questa è stata una delle cose che io ho studiato con strumenti genetici in maniera approfondita, e nel 2000 avevamo avanzato l'ipotesi che fosse esistita anche una popolazione rifugio di abete rosso nelle Alpi Marittime, nei dintorni dell'attuale Valdieri, per i nostri ascoltatori che fossero familiari con i posti. E quindi avevamo immaginato che ci fosse stata una popolazione rifugio anche lì, per cui da lì poi ci sarebbe stata la ricolonizzazione delle Alpi con andamento ovest-est. Per cui diciamo la parte piemontese e valdostana è stata ricolonizzata dal rifugio delle Alpi Marittime, la parte delle Alpi, le Pontine, Giulie e Carniche, è stata ricolonizzata a partire dal rifugio dinarico. È stato con grandissimo piacere che un paio d'anni fa, utilizzando strumenti di analisi genetica più sofisticati ovviamente rispetto a quelli che si avevano ormai quasi 20 anni fa, che abbiamo confermato esattamente questa previsione. Quindi abbiamo dei dati ormai abbastanza solidi a sostegno del fatto che molto probabilmente nelle Alpi Marittime ci sia stata una popolazione rifugio di abete rosso. Quindi questo lo dico sempre un po' con orgoglio, perché sono, è un, diciamo, lo studio dell'abete rosso mi ha accompagnato così con alti e bassi nel corso degli ultimi 25 anni di carriera.
Sono meravigliose queste notizie che difficilmente ci arrivano attraverso altri canali. Peccato, ma lasciamo perdere il peccato e veniamo un po', appunto, sempre parlando di piante, dovremmo parlare di legna, perché... lei ci aveva già spiegato molto bene come da queste piante si ricava il legno per i violini, ma non solo, penso.
Non solo, perché nel nord Europa la pianta, l'albero, l'abete rosso, oltre che ecologicamente dominante, è anche economicamente molto importante, perché fornisce il legno da costruzione.
Quindi si possono costruire anche abitazioni?
Abitazioni, perché il legno di abete rosso è di ottima qualità, è un bel legno.
Isolante.
Sì, isolante, è duro, è, peraltro è ben lavorabile, insomma tutta una serie di caratteristiche. Adesso io non sono un falegname, quindi non so dire esattamente.
Però qualcosa ce lo può dire, credo. Ad esempio le case che noi troviamo sulle nostre montagne, no? Queste baite di legno, eccetera. Secondo...
Ma queste non saprei dirlo, perché per esempio in Italia, tra le poche cose che so di carpenteria, in Italia è invalso negli ultimi decenni l'uso dell'abete di Douglas, che è un ottimo legno, si chiama impropriamente abete, non è proprio un abete, ma viene chiamato abete di Douglas, ed è una pianta americana, quindi che ci arriva dall'America del Nord, e ha trovato... Ottimo spazio, un'ambientazione in Europa, ed è appunto e viene coltivato perché fornisce appunto un legno di ottima qualità e credo più economico dell'abete rosso, comunque sia. Quindi...
E quindi quando si tratta di soldi si va all'economia.
Sì, ma all'economia. No, comunque l'abete di Douglas è una bella pianta, non denigriamo l'abete di Douglas. Ma soprattutto dall'abete ci sono anche altre cose curiose, perché per esempio nell'antichità, nel passato, veniva utilizzato anche per esempio per la produzione di altre sostanze utili in ambito industriale, come per esempio la trementina.
Questo
perché, esatto, pianta molto resinosa, ha una notevole produzione di terpeni, tannini e altre cose, e quindi si estraeva abbastanza facilmente la trementina, quindi il solvente che tutti noi conosciamo. Ma fino ad arrivare a cose molto singolari, per esempio si può fare anche, io ho la ricetta da qualche parte, la birra di abete. La birra con l'infuso degli aghi di abete.
Con l'infuso degli aghi?
Si faceva si faceva una sorta di birra, un liquido fermentato detto birra di abete.
Ha provato?
Io ho provato, una volta mi hanno portato, qualcuno mi ha portato una bottiglia di birra con scritto birra di abete, che io ho provveduto a fare evaporare molto rapidamente. Era una birra, sì. Adesso non mi ricordo, era potabile, esatto, sì. La mia preferenza era per le birre di orzo, ma quella lì era potabile, insomma. Quindi, però devo avere ancora la bottiglia, la prossima volta la porto a far vedere.
Leggeremo la ricetta, se la ricetta, come si arriva a fare la birra con gli aghi dell'abete rosso. Altre curiosità su questa pianta che ce ne propone tante, una pianta che sembrava conoscessimo così, ma solo in apparenza, ma in sostanza...
Ma ho altre curiosità, ma sono un po' più tecniche dal punto di vista genetico. Per esempio l'abete rosso è una pianta che possiede un'alta quota di variabilità genetica. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'adattabilità, il discorso anche che facevamo prima, ce la farà l'abete rosso a resistere ai cambiamenti climatici veloci? È probabile che sì, perché comunque l'abete rosso possiede un'elevata variabilità genetica, diciamo, confrontato con le altre conifere. In generale gli alberi, tutti quanti, sono organismi con elevata variabilità genetica. Uno dei motivi si è proposto che possa essere il fatto che gli alberi stanno fermi. gli alberi stanno fermi, certo. Ma soprattutto vivono anche fino a centinaia di anni.
L'abete rosso in particolare.
L'abete rosso è una pianta che può arrivare, può arrivare, sì, come avevamo detto l'altra volta, l'organismo più antico misurato al mondo, sì, è un abete rosso di più di 6.000 anni, esatto. Quindi,
una cosa quasi incredibile.
Da prima che cominciassero a costruire le piramidi, assolutamente esisteva questo abete rosso in Norvegia. Quindi, diciamo, si tratta di organismi che non possono muoversi e vivono per tanto tempo. Le due cose insieme fanno sì che nel corso della sua esistenza un albero incontri tantissime condizioni ambientali differenti.
Certo.
E quindi per questo motivo
l'adattabilità,
siccome l'adattabilità dipende dalla variabilità genetica, molto probabilmente nel corso dell'evoluzione si sono mantenuti i meccanismi per aumentare la variabilità genetica negli alberi più che in altre specie, più mobili, eccetera, eccetera.
Certo.
Ecco, un'eccezione a questa regola è rappresentata da un'altra conifera, mi è venuta adesso in questo momento l'aggancio, che è il pino domestico, cioè il pino che fa i pinoli, il pino da pinoli, che viene impropriamente chiamato pino marittimo, ma non si chiama pino marittimo, perché il pino marittimo è una specie che si chiama Pinus pinaster e il pino da pinoli si chiama Pinus pinea. E viene più propriamente chiamato pino domestico. E c'è una differenza tra i due, effettivamente.
E allora cosa facciamo?
Uno stacco musicale.
Esatto, a tra poco.
Questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.
Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa
a rialzarsi anche quando fa male e continuare ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro. È importante, tu sei importante.
Di te, quando il mondo ti dimentica, lascia sempre una traccia su un cuore che passa, e comunque tutto resta, anche se non te ne accorgi, puoi trovarli negli occhi, quei ricordi mai scritti.
Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
Le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
È importante,
sei importante.
Eccoci qua nuovamente insieme, grazie al nostro Vladimir che è in regia e ci propone sempre dei bellissimi brani musicali, grazie al nostro ospite, il professor Giorgio Binelli, che è, appunto, menzionando questo pino domestico e ricordando che dal pino domestico noi ricaviamo, vediamo il suo frutto, la pigna, e nella pigna ci sono i famosi pinoli.
I famosi pinoli.
Sembra una cosa quasi impensabile quando andiamo magari a fare la spesa e compriamo i pinoli per cucinare, eccetera, che questo frutto ha una storia antichissima. Prego, professore, a lei.
Allora, il frutto del pino domestico, appunto quello comunemente chiamato pinolo, ha proprietà nutrizionali fantastiche, tant'è vero, e questo è noto fin dall'antichità, ma questo gli ascoltatori stiano attenti perché ci agganciamo a una questione genetica fra poco per il potere nutrizionale del pinolo. Tant'è vero, anche qui altra curiosità, che faceva parte della razione standard dei legionari romani. Quindi i romani erano già così consci delle virtù nutrizionali del pinolo che la razione giornaliera del legionario prevedeva anche una manciata di pinoli. Quindi tra le salmerie che si portavano dietro alla conquista dell'impero c'era sempre la scorta di pinoli. Quindi i pinoli hanno conquistato il mondo praticamente, se vogliamo, metterla così.
Insieme ai soldati agli antichi romani.
Ecco, e diciamo, il pino domestico è l'unica conifera che produca un frutto edibile, in realtà edibile e buono, perché in realtà esiste in Europa un'altra specie che è il pino mugo, che produce un pinolo edibile, che è particolarmente tenuto in considerazione dai nostri amici vicini svizzeri. Infatti in Svizzera c'è una torta tradizionale a base di pinoli di pino mugo. Devo dire una cosa, io li ho assaggiati, i pinoli pino mugo non sono buoni come i pinoli del pino spina.
È un po' di parte.
No, sono un po' di parte, ma sono più buoni. In realtà esistono anche nell'estremo oriente delle varietà di pino che producono pinoli edibili, che però sono di qualità organolettiche e nutrizionali, questo molto inferiori al pino domestico. Tant'è vero che, se devo essere sincero, una decina d'anni fa, 10-12 anni fa, ci eravamo imbarcati in uno studio per verificare se i pinoli in vendita comunemente al supermercato fossero davvero pinoli di pino domestico o non magari ci fosse il pino alcuni pinoli da pino non domestico, quindi meno pregiato dal punto di vista nutrizionale. Allora, abbiamo approfittato di una caratteristica del pino domestico. Il pino domestico, così ci rilacciamo al perché mi era venuto in mente, quindi l'abete rosso e gli altri alberi, alta variabilità genetica. Il pino domestico non ha più variabilità genetica. Infatti, se lei va a analizzare il DNA del cloroplasto, il cloroplasto è quell'organello cellulare attraverso il quale le piante fanno la fotosintesi e contiene una molecola di DNA anche lui. Se lei va a analizzare il DNA plastidiale dei pini domestici, scopre che tutti i pini domestici del Mediterraneo sono identici geneticamente. Non ci sono di tutto l'arco del Mediterraneo. Questa è una cosa abbastanza sorprendente, il che ha portato a proporre alcune ipotesi, nel senso che si è ipotizzato appunto che col fatto che il pinolo rappresentava la fonte principale di cibo delle legioni e anche di chi, diciamo, degli abitanti locali, degli abitanti autoctoni delle varie regioni mediterraneo, se ne sia mangiate così tante che la base riproduttiva del pino domestico sia rimasta bassissima, perché il pinolo, non scordiamoci, è il seme del pino, certo. Quindi se noi gli mangiamo il seme, il pino non cresce più, il pino non si riproduce, ahimè.
E allora come dobbiamo...
Ormai la cosa è fatta, cioè è così, certo. Non è che possiamo in qualche maniera pensare di aumentare la variabilità genetica. Peraltro il pino domestico sta bene, ok?
Cioè vive, è ben adattato
all'ambiente mediterraneo, assolutamente, anzi è la pianta tipica dell'ambiente mediterraneo, no? Quando uno si immagina senza Napoli, senza il pino di Posillipo, cosa sarebbe? Che è un pino domestico, cioè è proprio i pini di Roma, appunto, gli umbrella pine.
Che sono stupendi.
Che sono belli, sono alberi bellissimi e appunto producono questo seme edibile. Comunque, come dicevo, avevamo provato a fare un'analisi genetica di campioni di pinoli venduti nei supermercati di diverse marche. Eravamo arrivati al punto che quando si andava al ristorante si ordinava la torta con i pinoli e portavamo via i pinoli per fare l'analisi del DNA, ma queste sono cose che...
non si dovrebbero dire.
No, è fatto così.
Quando uno ha ordinato la torta, se li mangio, se li porta via...
Io l'ho pagata, quindi mi porto via i pinoli, basta. E quindi, però, devo dire una cosa, così i nostri ascoltatori e consumatori di pinoli saranno contenti, sono tutti pinoli di pino domestico. Non abbiamo trovato traccia di, tra virgolette, contraffazioni alimentari. Quindi quelli venduti come pinoli sono veramente pinoli. Ho trovato solo un sacchettino, comprando in un supermercato in Francia, dove peraltro, che si vedeva per altro occhio, che erano pinoli di pino mugo. Però sull'etichetta non c'era scritto che era pino domestico, era scritto pinoli, anzi pignon. Come in francese.
Che diversità esteriore hanno e che diversità invece genetica hanno questi due tipi di pinoli? Quello del pino domestico.
Quello che si mangia del pino domestico ha la forma affusolata, diciamo, certo. Allungata come un chicco di riso allungato,
un pochino più grosso.
Molto più grosso, però diciamo la forma di un chicco di riso. Quello del pino mugo ha un aspetto un po' più tondeggiante e bitorzoluto, diciamo così. Sì, è meno affusolato, più tondeggiante, ma soprattutto è un po', non è liscio, è un po' bitorzoluto,
facilmente riconoscibile.
Si vedono chiaramente, non è difficile.
Senta, quali sono, se si conoscono ovviamente, le caratteristiche di questo frutto, del pinolo, per cui è stato sempre considerato, come appunto ci aveva appena detto, anche dagli antichi romani, un alimento...
Ma perché assolutamente, adesso sui due piedi non ricordo esattamente tutto, ma essenzialmente la conclusione è che è perfettamente bilanciato come fabbisogno nutrizionale tra proteine e carboidrati. Proteine, carboidrati e grassi soprattutto, perché c'è anche la componente di...
Perché si legge addirittura che è un afrodisiaco, uno tra i più sicuri, potenti afrodisiaci. E comunque...
Questa mi giunge nuova, non lo so e non ho...
Ma su internet si trova di tutto e di più,
ecco,
no?
Sì, ecco, state attenti a internet, cari ascoltatori, perché purtroppo molte delle cose che ci si trovano
non sono
fantasie.
Poi sui prodotti afrodisiaci ce n'è tanta di fantasia. Il fatto che appunto il pino domestico possiamo definirlo una pianta stanziale che si è ben...
Una pianta tipica del Mediterraneo, è originaria del Mediterraneo e non si trova al di fuori del bacino del Mediterraneo.
Noi abbiamo anche delle pinete...
Famose, assolutamente sì. Sì, per esempio la pineta, il bosco di San Rossore dove c'è la tenuta presidenziale, sì, certo. Vicino a Pisa, la pineta di Viareggio, le pinete del litorale romano, eccetera,
e
eccetera.
Toscano anche in parte.
E Toscano in parte sono di pino domestico. Da non confondersi col pino marittimo, ricordo, perché molte volte viene chiamato impropriamente pino marittimo.
Quindi,
che però è un'altra specie.
La chioma tra pino domestico e pino marittimo.
Cioè, allora, si vede, c'è un sistema facilissimo per identificare immediatamente le due specie. Il pino domestico, quindi il pino da pinoli, il pino di Posillipo, insomma così, viene chiamato in inglese anche umbrella pine. Pino a ombrello,
perché
quando al momento in cui i rami escono dal tronco principale, escono ad angolo retto,
esatto,
quindi formando
sì.
esattamente come un ombrello, i nostri ascoltatori ce l'hanno in mente, c'è
certo.
L'albero dritto che sale su, a un certo momento
si apre come
i rami si aprono
esattamente
ad ombrello.
Come un ombrello.
Nel pino marittimo l'apertura dei rami avviene anche lì, tipo ombrello, ma i rami non escono a 90 gradi, escono a 45 gradi. Quindi formano un ombrello semiaperto, se vogliamo.
Cioè, questo è molto interessante.
Il ramo del pino domestico esce, diciamo, adesso esageriamo un po', esce a 90 gradi, quindi forma un angolo retto. Invece i rami del pino marittimo, pino spinaster, escono a un angolo più dolce di 45 gradi. Per cui
che sono i
poi alla fine
che...
c'è la chioma sempre alta, pari, però i rami che la sostengono escono inclinati dal tronco.
Ad esempio questi pini sono facilmente si vedono facilmente nei nostri giardini anche, no? Qui
sì,
in Lombardia
se ne vedono un sacco.
Nei giardini anche facendo
sì, perché il pino marittimo, nonostante il nome, tranquillamente vive
può
fino agli 800-1000 metri di altezza,
certo,
per cui lo si trova tranquillamente sugli Appennini.
Ecco. Quindi non è assolutamente vero quello che si è sentito dire, almeno io ho sentito dire, mi è stato detto che questa forma più chiusa che ha il pino marittimo è dovuta al... la mancanza di luce, quindi la pianta che sfila verso l'alto in cerca del sole, quindi perde l'apertura d'ombrello. Invece no, sono proprio
due specie diverse. Si tratta di due specie diverse, una è fatta così e una è fatta così, molto semplicemente.
Quindi geneticamente diverse.
Geneticamente diverse, assolutamente. Sono due specie diverse, un po' come quando facevamo il discorso in una delle prime trasmissioni tra il grano tenero e il grano duro. Hanno lo stesso nome, ma sono due specie completamente diverse, anche dal punto di vista genetico.
Quindi alle volte va bene, anche i nostri giardinieri così va bene, lavorano un po' di fantasia. con questi pini, con questo legno di questi nostri pini, li definisco domestici nel senso che li coltiviamo vicino casa o li abbiamo visti coltivare. Il loro legno è ugualmente usufruibile come quello dell'abete rosso è un legno meno...
Ma come ripeto, non ho conoscenze specifiche nel campo della carpenteria e dei vari legni. So a chi chiedere eventualmente per la prossima volta, però non mi risulta che il pino dei pini domestici e marittimi sia di buona qualità. Che io sappia non viene utilizzato in costruzioni o in che... Fa un ottimo profumo quando lo si brucia, peraltro.
Sì, questo
perché
sì.
Piante molto resinose e quindi...
Molto resinosa, ma anche un difetto quando lo si brucia che fa tante scintille.
Tante scintillone, perché... sì, assolutamente. Appunto per questo motivo qui partono i proiettilini di resina. Esatto.
Va bene. Per cui diciamo che non è interessante sotto l'aspetto del legno.
Questo per quello che mi ricordo io, ma la prossima volta porterò un prospetto sulle qualità dei diversi tipi di legno.
Ma secondo lei vale, cioè è un tipo di pino che vale la pena coltivare, vale la pena piantumare nelle nostre zone?
Nelle zone dove è presente, quindi nel suo ambiente naturale, assolutamente sì, come qualunque altra pianta, vale la pena quando si fanno dei progetti di rimboschimento di rimboschire comunque con la specie che c'era anche prima.
In meno di un minuto, questi boschi che lei ha nominato, tipo quello di Viareggio e quant'altro, sono boschi che sono nati spontaneamente o sono stati voluti dall'uomo?
La pineta di Viareggio è stata piantata da Lucca, però così tanto tempo fa, è stata piantata nel 1200-1300, che ormai è una foresta naturale. È stata all'inizio piantata, ma adesso attualmente è non viene più gestita, da diverse centinaia di anni che non viene più gestita.
Noi abbiamo un grande problema, professore, lei lo sa meglio di me, non curiamo bene le nostre piante. Sì. E su questa nota poco simpatica e neanche ottimistica, io la ringrazio infinitamente della
grazie a lei e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Ringrazio voi tutti e alla prossima volta.